Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Senza Italia Podcast. Anche questa settimana siamo qui per festeggiare un'altra vittoria, vittoria importante, non solo perché è arrivata contro una squadra della Division, ovviamente gli Atlanta Falcons, a casa loro nel giorno del ringraziamento. 26-18 il risultato finale per i Saints. Ciao Enrico, com'è andata?
Ciao, lunedì a tutti. È andata bene, dai, classico Thanksgiving, il classico tacchino gigante ce lo siamo mangiati anche quest'anno, e contro i nostri nemici acerrimi, che già stavano messi male, quindi poco male per loro, quindi siamo a 10 vittorie e 2 sconfitte, abbiamo vinto la division, abbiamo un posto ai playoff sicuramente. Come comunque andrà questo finale di stagione, giocheremo una partita dei playoff in casa, quindi tutto benissimo, direte voi. Però ci sono anche delle cose, diciamo, da rivedere, anzi tantissime cose da rivedere.
Sì, infatti partirei proprio dall'attacco, che il punteggio relativamente basso ci fa capire infatti che non è stata proprio una partita brillantissima dal punto di vista dell'offense, più che magari i punti che alla fine sono arrivati 26, anche grazie a turnover e sack difensivi di cui parleremo più tardi. Se andiamo a vedere ad esempio le statistiche di Breeze, 18 su 30 per 184 e un touchdown, vediamo chiaramente che non è stata una gran giornata, non tanto per lui quanto per i suoi compari che la palla la devono prendere mentre lui la lancia. C'è stato un bel po' di drop abbastanza importanti, parliamo di Jared Cook, se non sbaglio, proprio nell'end zone, addirittura è arrivato anche un drop per Michael Thomas, che è una cosa che non si vede praticamente mai, e l'altro non mi ricordo chi era, forse Camara, non lo so, non mi ricordo, però diciamo che hanno fatto stallare parecchio l'offense che ha... E questo ovviamente ha permesso ai cari amici degli Atlanta Falcons di rimanere in partita, o perlomeno di avere l'impressione di potersela giocare fino alla fine. Nonostante questo, Jared Cook ha fatto comunque vedere buone cose, soprattutto all'inizio, ha fatto due belle ricezioni wide open e ha guadagnato tante yard anche dopo la catch. Altro punto importante dell'offense invece è stato Taysom Hill, che ha segnato su una read option su un terzo e uno, praticamente è andato dritto per dritto verso la end zone avversaria. Hanno provato anche a fargli fare la tripletta, cioè receiving touchdown, rushing touchdown e passing, però purtroppo il passing non è arrivato per Taysom, peccato, sarebbe stato strafico.
È arrivato un punt bloccato, però
è arrivato il punt bloccato, giustamente, perché sappiamo che è anche un ottimo special teamer. Come lo vedi, Enrico, questo Camara che nelle ultime settimane non sta esattamente entusiasmando?
Allora, innanzitutto senza due facce tra primo e secondo tempo per quanto riguarda la offense, perché eravamo partiti benissimo, subito touchdown, primo drive, Taysom Hill dovunque, visto che a parte Mike Thomas i ricevitori scarseggiano, Jared Cook ha dato il suo contributo ottimo, però come dicevi droppato un passaggio su un terzo down mi sembra fondamentale, e anche Mike Thomas stranamente non so quante partite erano, tipo dall'anno scorso mi sa che sì, droppava un passaggio. Adesso non ricordo la statistica, l'ho letta 3-4 giorni fa, l'attacco poi del secondo tempo completamente fermo, non abbiamo fatto neanche un touchdown nel secondo tempo, solo field goal di Will Lutz, le solite penalità soprattutto in difesa, però questa volta Camara sì, si vede che non è al massimo, anzi secondo me è a stento al 50%, perché a parte un paio di folate poi abbiamo visto fare cose molto 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 più serie, diciamo così, a Camara negli anni passati. Chiaro che non è il Camara che tutti conosciamo, ne parlavamo prima, secondo me si sta, lui come altri giocatori si stanno già focalizzando sul mese di gennaio, che sarà il mese fondamentale, perché ormai i playoff li abbiamo acquisiti con questa vittoria matematicamente, e quindi magari lui si sta preparando per i playoff.
Speriamo. Sicuramente non è stata una gran partita neanche di Latavius Murray questa, nonostante appunto il running game a tratti ha funzionato molto bene. Infatti anche parlando di, collegandomi e parlando di offensive line, dobbiamo dire che la coppia Omame e Easton ha tenuto anche abbastanza bene, direi, no?
Sì, infatti in volevo dirlo anch'io che Omame e Easton sul lato sinistro hanno fatto una discreta partita, buona. Omame è buonissima perché tra l'altro non abbiamo preso neanche un sack, a differenza dell'altra parte, dell'andata, sì, diciamo così, della partita di di week 9-10, se non mi ricordo che week era, della prima con i Falcons. Comunque avevamo preso tipo 7-8 sec, questa volta 0.
Li abbiamo rifilati, ma ne parleremo tra poco. Volevo chiudere sull'offense dicendo appunto sì, che l'offensive line bene. Speriamo solo che questi problemi vengano, cioè problemi, chiamiamoli, diciamo così, mi ha dato un po' sui nervi, perché questa era una partita che potevamo ampiamente chiudere con grande anticipo, anche se, scusate la ripetizione, e non l'abbiamo fatto, è già successo di non farlo in qualche partita fa, e spero che invece la voglia, insomma, diciamo, e la, il fuoco dentro i giocatori, soprattutto la concentrazione, perché magari eravamo comunque sopra 20-9, 11 punti sono parecchi in NFL, quindi non so, magari anche i giocatori erano un po' meno concentrati, però sarebbe il caso ovviamente di evitare attacchi cardiaci alle 5 di mattina, visto che noi le partite le vediamo
in notturna.
Sarebbe il caso di evitarli, e quindi chiediamo gentilmente a Breeze & Company di chiuderle prima.
Di sicuro c'è sempre da rimanere svegli.
Esatto, non c'è pericolo di prendere
sonno.
Non
c'è mai tranquillità, cioè magari dici vabbè, verso la fine ci addormentiamo, tanto la partita è semplice, il punteggio no.
Invece chi ho trovato molto concentrati sono stati proprio i nostri cari defensive linemen, che hanno letteralmente dominato questa partita, partiti subito a mille, tra l'altro con Davenport, prima snap della partita, prima azione offensiva dei Falcons, sack su Ryan subito.
Questo bellissimo, è stato bellissimo Davenport.
Un indicatore poi in realtà di tutto il resto praticamente della partita, perché alla fine sono arrivati a 9 in totale i sack su Matt Ryan, ben 4 li ha fatti il nostro carissimo amico Cameron Jordan, che si è fatto direi ampiamente perdonare la stupida penalità della settimana precedente.
Da quanti anni era che non facevamo tanti sack in questa parte, mi sembra aver sentito dal 2011 forse, però non sono sicuro. Che sì, in qualche intervista arrivati, l'hanno detto nel dopo partita. Comunque erano diversi anni che non facevamo tanti sec in una partita.
Sì, tra l'altro uno dei 4 di Cam Jordan è stato quello che ha chiuso definitivamente le speranze di vittoria dei Falcons, che erano riusciti a recuperare fino a 8 punti di distacco, con circa una quarantina di secondi rimasti e 0 timeout. Ci ha pensato Cam a chiudere la partita. Oltre a Davenport e Cam Jordan, appunto, che sono prodigati, credo solo loro, con 6 dei 9 sack, se non vado errato, c'è stato un altro rookie, tra l'altro, che non mi ricordo neanche fosse un rookie, il nose tackle Shai Tuttle, che si è elevato ad altezze che probabilmente non ha mai conosciuto per bloccare un passaggio di Matt Ryan con un solo braccio, ma non solo fare la pass deflection, come si suol dire, l'ha proprio bloccato la palla e ha intercettato il buon Matty Ice. Ha corso ovviamente per cercare di riportare la palla verso il touchdown, Matt Ryan ha cercato di recuperarlo e si è preso una bella piallata in faccia da Tuttle più Cameron Jordan. Cioè, penso che sia la GIF più bella dell'anno al momento.
Diciamo, questa è stata l'azione proprio topica del secondo tempo, perché è vero che non abbiamo fatto touchdown, però la difesa ci ha fatto godere in particolare Ciccio Bello Tuttle, per dirla la nostra. Adesso non so come l'hanno ribattezzato i tifosi oltreoceano, però a me piace Ciccio Bello perché lui c'ha una bella panzetta, bello pieno, però insomma ha fatto una grande giocata poi la Coturia su Matt Ryan, tra l'altro la solita flag di cui parleremo, perché le flag non mancano mai anche su quell'azione. Ho detto, ma ha fatto con la mano allo stiff arm, si chiama, e hanno penalizzato pure questo. Ho detto no, per carità, e invece era per un'altra infrazione, mi sa, su Cam Jordan.
Sì.
E invece la sua era regolarissima, bellissima. Poi Ryan appena lo tocchi vola, quindi si è preso una manata da uno che pesa credo
almeno tre volte 150, più di Ryan,
intorno ai 150 kg credo, qualcosa di più. E tra l'altro stava correndo bene, poi è stato recuperato da dietro. Comunque è stata la giocata della serata, diciamo, l'highlights della nottata.
Sì, e tra l'altro si è proprio vista la potenza di Tuttle, perché nel fare questo stiff arm a Matt Ryan e nel lanciarlo per terra, Ryan è rimbalzato letteralmente sul campo per terra cadendo, quindi potete immaginare come si è sentito sia a livello morale, che farsi intercettare da un ostacolo non è facile, però lui ci è riuscito, sia a livello fisico, perché comunque
tra l'altro un rookie cannonata. Undrafted, quindi sì. uno preso così, diciamo, all'inizio stagione, senza nessuna esperienza.
Questo tra l'altro a dimostrare il fatto che secondo me in defensive line negli ultimi anni ci stiamo un po' specializzando, perché stiamo trovando un sacco di talenti. Se ti ricordi anche Tyler Davidson, adesso vorrei dire che è ai Vikings, però forse mi sbaglio.
No,
è
no,
un altro che abbiamo...
è ad Atlanta e ha giocato la prima partita che l'altra, che giovedì scorso gioca titolare come
assolutamente. Infatti eravamo stati costretti, non mi ricordo se 2 anni fa, a tagliarlo, proprio perché, o forse addirittura proprio quest'anno.
No, è quest'anno perché lui voleva più soldi, comunque insomma, esatto. Aspettava un'offerta migliore, era free agent a inizio stagione, quindi è stato lasciato andare e ha firmato con i Falcons.
Quindi abbiamo trovato lui Shai Tuttle, abbiamo trovato Onyemata, abbiamo trovato, che se non sbaglio arrivava addirittura dalla CFL, quindi dalla Lega Canadese, sì. Abbiamo trovato Rankins, cioè stiamo facendo veramente un gran lavoro in defensive line, ed è veramente una cosa che ci è mancata per tanto tempo, la pressione vera.
E poi Malcolm Brown comunque aggiunge molta esperienza alla linea quindi buon lavoro finora, diciamo.
Yes. Dove non è andata molto bene invece è stata la secondaria. Abbiamo visto un Eli Apple un po' in difficoltà, un Marshon Lattimore che è tornato ma probabilmente non era ancora al 100%. Nota positiva invece è CJ Gardner-Johnson, che addirittura si è portato a casa un intercetto su Matt Ryan.
Sì, le solite note dolenti arrivano dalla secondaria, anche se quest'anno comunque diciamo che hanno avuto alti e bassi sempre, però qualche partita hanno giocato benissimo, qualche altra malissimo, e ultimamente troppe penalità difensive. Poi Lightmore è vero che è rientrato, ma non era assolutamente al 100%. Tra l'altro è uscito pure a un certo punto, temevamo si fosse di nuovo fatto male, però poi è rientrato verso la fine, quindi non dovrebbe essere niente di grave. Abbiamo sempre i soliti infortuni ogni partita che si aggiungono a quelli precedenti. E sì, Gardner Johnson ha fatto un intercetto, anche lui ha avuto, mi sembra, dei crampi verso la fine, comunque ha avuto un problema. E poi il solito PJ Williams, su cui non si può fare quasi mai affidamento, comunque stai sempre pronto lì che prima o poi la cazzata la fa. Ha giocato pure Patrick Robinson, però non sta assolutamente ai livelli, diciamo, di un tempo, ai livelli di quando era a Philadelphia. Poi anche lui è stato infortunato, quindi c'ha la sua, cioè, è un vecchietto, diciamo così, un veterano, e Però insomma sicuro secondaria bisogna migliorare, troppe yard concesse tramite penalità, perché ci aspettano partite molto molto più toste di quella di contro i Falcons, quindi speriamo che si trovi con, non lo so, il bandolo della matassa, perché così con queste penalità difensive non andiamo da nessuna parte.
Eh sì, infatti avevo trovato questa preoccupante statistica, ma insomma l'abbiamo detto già durante ogni podcast, ma adesso vederle tutte in fila così fa paura. Le ultime quattro partite, tutte e quattro sfide divisionali, la prima contro Atlanta 12 penalità per 90 yard, poi Tampa Bay 9 penalità per 76 yard, Carolina 12 di nuovo per 123 yard e l'ultima altre 9 penalità per 121 yard. A parte la prima contro Atlanta in cui non avevamo praticamente mai avuto una chance di seria, diciamo, di vittoria, anche e soprattutto per le penalità, tutte le altre partite, le altre tre partite che abbiamo vinto è proprio grazie alle penalità, se le altre squadre non sono state eliminate, diciamo, molto prima e siamo dovuti rimanere col cuore in gola fino al fischio finale praticamente. Adesso contro San Francisco, ma in realtà questo finale di stagione e poi ai playoff, queste cose non possono assolutamente succedere.
Sì, poi la prossima è vero che abbiamo vinto già la division, però adesso sono le prossime tre, si dovrebbero vincere tutte e tre per prendere il numero uno, diciamo, del tabellone dei playoff. Saranno partite tostissime e non lo so, speriamo in qualcosa, in qualche miracolo. Siamo stati abituati in questi anni a vederne di miracoli, perché con tutte queste penalità onestamente ti può andare bene una o due volte, ma poi quando ci sono squadre molto molto competitive non la sfanghi con tutte queste penalità. E sì, dicevi, arriva San Francisco, ci giochiamo tutto, diciamo così.
Prima di arrivare a San Francisco però mi è appena venuta l'illuminazione, prima parlavo dei drop, ho citato Jared Cook, sì. L'altro che non mi veniva in mente non poteva che essere Ted Ginn, assaggio, sì, sì, di 40 yard in mano nella da solo.
Sì, abbiamo perso il conto, sì, infatti doveva essere touchdown quello, giusto, mi ricordo benissimo, droppata e poi quarto down mi sembra, quindi finito lì il drive, quindi abbiamo perso il conto di Ted Ginn, quante ne troppa, uno o due da mettere sempre in conto ogni partita. L'hai detto tu, poteva essere chiusa facilmente da, non so, dal primo tempo, forse comunque poteva chiudersi la partita molto 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 prima, invece sempre lì a soffrire. Vogliamo parlare pure del finale di partita, che è stato proprio tragicomico.
Eh sì, perché infatti per avvicinarsi così tanto i cari amici degli Atlanta Falcons hanno dovuto provare diversi onside kick, che è ovviamente quel calcio più corto, calciato appunto che va appena oltre le 10 yard, per cercare di recuperare il pallone senza calciarlo lungo e darlo automaticamente all'altra squadra. Nella NFL finora, dopo vari cambiamenti di regolamento, è diventato molto difficile recuperare gli onside kick per la squadra ovviamente che lo calcia, tant'è che le altre 31 squadre esclusi i Saints hanno il 6% di recuperi effettuati, 2 su 33. I Saints su 5 onside kick contro, diciamo, cioè fatti dalla squadra avversaria, ne hanno concessi 3 su 5. Non solo, uno degli Atlanta Falcons, che era andato a favore dei Falcons, gli è stato pure negato per penalità. Quindi sarebbe stato un 4 su 6, praticamente. Assurdo.
Sì, ne abbiamo parlato prima, cioè, delle cose abbiamo visto cioè ci mancava solo che non riusciamo a ricoprire gli onside kick, che sono, diciamo, una cosa, come hai detto tu nella statistica, che tutte le squadre sanno fare, noi non lo sappiamo fare, perché per poco non concedevamo il pareggio ad Atlanta, perché mancavano tra l'altro ancora circa due minuti, meno di due minuti, e loro hanno ricoperto il secondo e potevano pareggiare. Poi è finito con l'ennesimo sack di Cam Jordan, però sull'onside kick una serie di cazzate assurde, Camara che si scansa nel primo e il secondo Mike Thomas l'ha lisciato, non so, cioè inspiegabile, non c'è altro termine.
Sì, tra l'altro nelle ultime tre stagioni c'era sempre stato Mike Westhoff, che credo abbia ben superato i 70 anni da mo', e quest'anno non gli faceva più praticamente, e però la sua assenza mi pare che sia abbastanza evidente, perché non solo era bravo a preparare il game plan, ma proprio anche durante la partita a chiamare i vari adjustment e tutto per la situazione degli special teams. Non siamo all'altezza degli anni scorsi, nonostante in questa partita Taysom Hill abbia bloccato un punt, che cioè, è una cosa abbastanza complicata da fare. Special teams, oddio, non so se dire insufficienti, perché alla fine Lazio...
Beh, sui ritorni di kickoff qualcosa di buono abbiamo visto dal ritornatore, da Harris. Anche qualche ritorno di punt buono,
però ad esempio sulle difese
il coach Rizzi che stava a Miami o c'ha proprio questo tallone d'Achille che degli onside kick, non lo so, però con Payton era incazzatissimo, infatti l'avrebbe menato stesso l'altra sera, insomma, in sideline. E penso che gliene avrà dette 3 o 4 gliene avrà dette dopo negli spogliatoi,
anche 4 o 5 mi sa.
Anche 4 o 5 sì. Perché cioè, ti possono costare una partita errori del genere.
Ah sì, però sì, stavo pensando, giustamente hai citato i ritorni di Harris, che ha fatto vedere cose buone, penso più per talento suo che effettivamente per blocking nostro, ma va bene, anche perché quando invece li difendiamo i ritorni, ha visto anche Kenyon Barner degli Atlanta Falcons, vedo che recuperano sempre un po' troppe yard di quanto sarebbe l'ideale, insomma non vengono sui kick-off.
L'altra sera non è andato bene, perché certo è arrivato fino a metà campo, mi sembra, una volta il ritornatore dei Falcons, quindi
sì, praticamente era sulle 40.
Cioè, abbiamo visto cose buone in questa stagione, ma mancano 4 partite, ma l'altra sera cioè troppi errori anche negli special team.
Sì, diciamo che eravamo abituati molto bene nelle ultime stagioni, perché erano sempre state non mi ricordo particolari debacle degli special teams, anzi, e quest'anno invece qualche errorino in più, però vabbè, insomma, speriamo che questo anche Sean Payton lo metta nella lista delle cose da sistemare in vista di gennaio, visto che si sta un po' allungando sta lista, ma insomma penalità e special teams eccetera, però insomma sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, però sappiamo che dobbiamo lavorarci in fretta, perché la prossima giocheremo in casa, ovviamente, però sarà contro San Francisco e ci giochiamo il 95% del seed numero 1.
Ah, comunque diciamo che tutta questa serie di errori può darsi sia dovuta pure, mi dimenticavo, al fatto che abbiamo giocato domenica, una partita domenica scorsa contro i Panthers, una partita tostissima, punto a punto fino alla fine, e poi abbiamo rigiocato giovedì sera, che sappiamo quanto sia settimana corta, quanto sia probante per tutte le squadre, in particolare per la nostra soprattutto in offense, e quindi può darsi che questo abbia inciso anche sugli infortuni vari che abbiamo avuto, più o meno gravi, quindi può darsi che anche questo abbia inciso sulla percentuale di errori fatti qua e là, diciamo. E domenica assolutamente non bisogna commettere così tanti errori, perché questa è una squadra, San Francisco 49ers, che quest'anno sta viaggiando alla grande, solidissima, commettono pochissimi errori, e hanno una grande difesa, soprattutto la linea, così come la linea d'attacco. Forse l'unico punto debole che hanno è il QB, che secondo me è un sopravvalutato proprio alla grande, Garoppolo. Quindi pressione massima su Garoppolo. Poi in attacco hanno comunque gli ottimi running back, gli ottimi ricevitori, che noi ce li sogniamo, come diciamo quasi tutte le puntate, diciamo che i ricevitori avversari sono meglio dei nostri complessivamente,
ne abbiamo poi, uno.
Perché poi uno ce l'abbiamo, è una star, però gli altri faticano. Jared Cook sta dando una mano ultimamente, tra l'altro giovedì ha fatto più yard lui che Mike Thomas, evento eccezionale. Quindi la percentuale di errori domenica dovrà essere assolutamente bassissima se vogliamo vincere. Secondo me possiamo vincere, anzi io sono fiducioso che sarà una grande partita e possiamo vincere.
Tra l'altro San Francisco sì, arriva da una sconfitta contro Baltimore, che è probabilmente la squadra più in forma non solo della AFC ma dell'NFL in generale. Partita tiratissima, mi pare 20-17 sia finita proprio in favore, sì, di Baltimora, allo scadere proprio. Infatti se la sono giocata bene, però abbiamo visto che sono d'accordo con te, un po' il punto debole della squadra, dell'offense, proprio Garoppolo, che quando messo sotto pressione tende un po' a fare degli errori che non ci si aspetterebbe da un quarterback che neanche aveva fatto bene, insomma, per qualche partita mi pare verso la fine dell'anno scorso. Non si sta proprio ripetendo quel livello, quindi la pressione su di lui è sicuramente la cosa principale. L'altra è ovviamente, come al solito, fermare il running game, perché Tevin Coleman non sta facendo granché, però abbiamo visto Mostert contro Baltimora, che è un front seven molto solido.
Ecco, io invece... infatti mi sono meravigliato che Coleman non si è quasi mai visto, forse ha avuto qualche problema fisico all'inizio.
Ma guarda, io ce l'ho al fantasy e ti dico che mi sta facendo bestemmiare da inizio stagione, quindi non è una cosa...
Ma sto fantasy prima o poi finisce, sì.
Non è una cosa solo recente, non credo neanche sia pronto già a tornare Matt Breida, però sicuramente Mostert è pericoloso.
No, Breida
soprattutto...
credo di no, e sì, Mostert e Cole.
Perché dicevo, hanno un'offensive line, stavamo guardando prima i nomi, molto molto solida, anzi ci hanno un po' tra virgolette copiato, ma in realtà è una cosa che va al di là di quello che facciamo noi, che è una formula vincente per qualsiasi squadra NFL, cioè avere una ottima offensive line e un'altrettanto ottima defensive line, diciamo che il gioco sì, in the trenches,
lo diciamo sempre, che la partita si decide sulle linee, e anche domenica secondo me si diceva sulle linee, la nostra offensive line deve fare un partitone, soprattutto con visto che abbiamo fuori due titolari su 5, e Omame e Easton devono fare un partitone così come gli altri. Tra l'altro Omame sta facendo molto bene, ho visto, cioè notato nel passing game, però nel running game tutta la linea le ultime due partite non mi è piaciuta. Però già che non prendiamo sec, che Breeze ha il tempo di fare le sue cose, già mi va bene, quindi domenica la linea deve fare una grande partita, così come la D-line, ma sulla D-line abbiamo più certezze, diciamo così.
Sì, sono d'accordo, infatti hanno fatto bene sia Omame che Easton, che si sono trovati la coppia nuova che al momento non è ancora scoppiata, per fortuna, anzi, fatto molto bene. È vero che un po' meno nel running game, ma giustamente sottolineavi che in realtà è stato un problema più generale, non abbiamo corso
sì,
benissimo.
Sì, generale, sì, sì. E... le corse centrali di Camara che non capirò mai.
Siamo in due, ovviamente. Ma invece hanno retto bene, il problema poi è stato invece nella parte del receiving, che lì invece sono mancati un po', diciamo che se risolviamo questi, non so, non ha neanche problemi di timing, cioè sono proprio concentrazione, non lo so, sono stati dei drop davvero stupidi, diciamo così. L'attacco può girare abbastanza tranquillamente. È vero che trovarsi quei quattro armadi che hanno i San Francisco 49ers in defensive line sarà dura gestirli. Speriamo magari in qualche screen qualcosa per distrarli e tenerli sempre un po' guessing, cioè che quando non sanno bene cosa farà l'offense, perché altrimenti possono veramente essere molto, molto distruttivi per un quarterback e anche per i running.
Secondaria, secondo me, non è tutta sta gran secondaria. Sherman, vediamo se gioca, perché anche lui ieri si è fatto male, perché anche i 49ers hanno avuto una partita dura ieri e hanno avuto, mi sembra, 3 o 4 infortuni, adesso non so l'entità. Ho visto che Sherman è uscito a un certo punto, però non so cosa si è fatto, altrimenti insomma la secondaria è attaccabile col tempo, sì. Basta dare tempo a Breeze e quindi si può fare. Invece il loro attacco, l'abbiamo detto, ci vorrà una grande partita della nostra defensive line per pressare Garoppolo a tutto spiano.
E De Mario Davis che deve marcare a uomo George Kittle.
Esatto, mi aspetto blitz a raffica da parte del defensive coordinator. E, sì, tra l'altro hanno pure Kittle, che è un dio di tight end, anche se ieri mi sa che l'hanno controllato bene i Ravens, quindi diciamo non è proprio Kittle, non è proprio al massimo. Pure lui è stato infortunato,
sì, è vero,
fuori 4-5 partite mi sembra, quindi la difesa proprio avrà le mani piene, la nostra difesa, domenica.
Assolutamente, tra l'altro giochiamo alle 19, per fortuna non l'hanno spostata la partita, perché era una candidata, diciamo, per essere flexata un orario più tardo, invece ci va bene perché è rimasta alle 19, quindi andiamo a vedere cosa combineranno i nostri eroi contro San Francisco 49ers, una partita fondamentale in chiave playoff. Vedremo cosa succederà. Noi intanto ci portiamo a casa l'NFC South, prima squadra ad avere i playoff assicurati e prima squadra ad eliminare dalla playoff contention una squadra appunto del 2019, cioè gli Atlanta Falcons. Quindi domenica, anzi giovedì, perfetto.
Anzi, giovedì, sì, perfetto. Tra l'altro volevo dire che vincendo, vabbè, non lo diciamo, va. Comunque, il primo posto, vediamo il primo posto.
Vediamo anche Seattle, che tra l'altro
vediamo anche Seattle stanotte nel Monday Night. Quindi la NFC è sempre molto molto tirata fino alla fine, a differenza della AFC. Anche se stranamente i Patriots hanno perso ieri sera, comunque insomma sono parecchie squadre che si contenderanno i primi quattro posti nella NFC. Abbiamo quasi, cioè noi abbiamo 10 vittorie, ma 10 vittorie ce l'hanno pure i 49ers, e 9 i Seattle, 9 i Packers. Quindi sarà una bella lotta fino alla fine.
Assolutamente sì. Noi vi ringraziamo per aver seguito anche questa settimana il podcast. Ci sentiamo ovviamente lunedì prossimo, sia in diretta su Facebook alle 21:30, che poi il martedì con la puntata in registrazione su The Cutting Edge. Seguite The Cutting Edge, seguite Senza Italia per tutti gli aggiornamenti su Facebook, su Twitter. Noi vi salutiamo e ci vediamo settimana prossima.
Ciao a tutti. Udè.